Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies. Ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye-bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo.
Eccomi di nuovo con voi in questo gennaio 2024. E sono un paio di settimane che non ci sentiamo, quindi vi auguro appunto di aver passato delle belle feste, di aver passato una bella Befana, delle vacanze dignitose, magari se avete fatto anche qualcosa di interessante. Io ho dormito tantissimo, quindi ho anche ascoltato tantissimi racconti, e oggi appunto qui ad A Bassa Voce, il programma della Buonanotte di Radio Wombat, vi leggerò dei racconti di Virginia Woolf tratti da una raccolta di Bompiani che si intitola Lunedì o Martedì, tutti i racconti. Bene, sì, allora, i racconti in particolare che ho scelto per voi sono La macchia sul muro, Una casa con i fantasmi, entrambi scritti tra il 1917 e il 1921, mentre di pochi anni dopo Un collegio femminile visto da fuori e Lunedì o Martedì, che è proprio il piccolo racconto, cioè piccolo, brevissimo racconto che dà il titolo a questa raccolta. E ovviamente Virginia Woolf è una scrittrice estremamente prolifica, quindi ci sono tantissimi racconti anche probabilmente più interessanti avrei potuto leggervi, però ho scelto quelli che mi piacevano di più e quelli che non erano troppo lunghi per il vostro ascolto, eh? Quindi ho pensato anche a voi, ma come sono brava. E ci sono delle profonde riflessioni da parte di questa scrittrice famosissima, riflessioni che partono da una semplice macchia sul muro, da un mobile all'interno della camera da letto della casa o dai pensieri di due anime ormai defunte, che si trovano a fare da spiriti occupanti di una vecchia casa. Abitata appunto anche da dei viventi e poi appunto deliri di varie onnipotenze, insomma, che Virginia ci presenta con questa scrittura scorrevole e meravigliosa. Quindi, che dire, vi lascerei all'ascolto, che è molto più eloquente di quanto io possa spiegare. E vi ricordo appunto l'appuntamento con A Bassa Voce tutti i giovedì dalle 22 in poi. Vi ricordo che potete ascoltarci sia sul sito in streaming radiowombat.net, ma potete anche ascoltarci sulla M alla radio, quindi sulle onde medie al 13:59. Se volete scriverci, scriveteci all'email posta wombat@insiberia.net, oppure potete lasciarci un messaggio vocale all'interno della pagina dei contatti del sito di Radio Wombat alla messaggeria. Oppure potete anche mandarci dei messaggi in diretta quando appunto siamo con i programmi in diretta in questo pad che trovate sempre nella stessa pagina dei contatti oppure anche direttamente sotto allo streaming della diretta stessa. E inoltre volevo anche invitarvi a mandare o delle letture fatte da voi, se avete voglia, oppure anche di indicarmi qualche brano, qualche testo, qualche libro che vi piacerebbe che io leggessi in trasmissione. Ok? Quindi potete scrivermelo nel pad, scrivermelo alla posta del Wombat, ripeto, posta wombat@insiberia.net, oppure potete proprio anche leggere qualcosa e mandarlo alla messaggeria come messaggio vocale. Tutto ciò, vi saluto, vi do in anticipo la buonanotte e vi auguro una buona settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo. Un bacio. I met her in a club down in Old Soho where they drink champagne and it tastes just like cherry cola. COLA. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, hello, hello, Lola, la 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 la, Lola. Una casa con i fantasmi. A qualunque ora ci si svegliasse, c'era sempre una porta che si chiudeva. Andavano da una stanza all'altra, mano nella mano, spostando una cosa qua, aprendone una là, per accertarsi di tutto. Una coppia di fantasmi. «È qui che l'abbiamo lasciato», diceva lei, e lui aggiungeva, «ma anche qui». «È di sopra», mormorava lei, «e in giardino», sussurrava lui. «Piano», dicevano entrambi, «o li sveglieremo». «Ma non eravate voi a svegliarci, oh no?» «Lo stanno cercando, stanno tirando la tenda», si poteva dire, «e leggere ancora una pagina o due. Devono averlo trovato», si poteva essere certi, fermando la matita al margine della pagina. E poi, magari, stanchi di leggere, ci si alzava e noi stessi ci mettevamo a cercare, la casa tutta vuota, le porte aperte, solo i piccioni selvatici che tubavano soddisfatti e il ronzio della trebbiatrice che risuonava dalla fattoria. Cosa sono venuto a fare? Cosa volevo trovare? Le mie mani erano vuote. Allora forse è di sopra? Nel solaio c'erano mele. E così giù di nuovo, il giardino silenzioso, come sempre, solo un libro era scivolato nell'erba. Ma lo avevano trovato in salotto, non che li si potesse vedere. I vetri della finestra riflettevano mele o rose, e nel vetro tutte le foglie erano verdi. Solo che, se passavano per il salotto, la mela si girava per mostrare il suo lato maturo. E anche se un attimo dopo si apriva la porta, sparso sul pavimento, attaccato alle pareti, pendente dal soffitto, cosa? Le mie mani erano vuote. L'ombra di un tordo attraversò il tappeto, dal più profondo abisso di silenzio, il piccione selvatico accennò il suo verso gorgogliante. Al sicuro, il battito della casa pulsava piano, il tesoro nascosto, la stanza. Il battito cessò all'improvviso. Era quello il tesoro nascosto? Un momento dopo la luce era svanita. Fuori in giardino, allora, gli alberi irretivano nella loro penombra qualche raggio di sole vagante, così delicato, così raro, nascosto al fresco sotto la superficie, il raggio che cercavo scottava sempre dietro il vetro. Il vetro era morte e la morte era fra noi, toccando prima la donna, centinaia di anni fa, abbandonando la casa, sigillando tutte le finestre. Le stanze furono lasciate al buio. Lui abbandonò la casa, abbandonò lei, andò a nord e a est, vide le stelle a rovescio nel cielo meridionale. Andando in cerca della casa, la trovò sprofondata fra le dune. Al sicuro, il battito della casa pulsava gioioso. Il tesoro è vostro. Il vento ruggisce sul viale, gli alberi si piegano e si incurvano di qua e di là. Raggi di luna schizzano, sprizzano all'impazzata nella pioggia, ma il raggio della lampada cade dritto dalla finestra. La candela brucia rigida e immobile. Vagando per la casa, spalancando le finestre, bisbigliano per non svegliarci. La coppia di fantasmi va in cerca della propria gioia. «Qui abbiamo dormito», dice lei, e lui aggiunge, «baci senza fine, svegliarsi al mattino, argento fra gli alberi, di sopra, in giardino, quando arrivò l'estate, quando nevicava in inverno». Le porte si vanno chiudendo in lontananza, sbattendo piano come il palpito di un cuore. Vengono più vicini, si fermano sulla porta. Il vento è caduto, la pioggia spande argento sui vetri. I nostri occhi si fanno bui, non sentiamo passanti accanto a noi, non vediamo la signora stendere il suo mantello spettrale. Le mani di lui schermano la lanterna. Guarda, sospira, dormono profondamente, c'è amore sulle loro labbra. Chinandosi, tenendo la loro lampada d'argento sopra di noi, ci guardano a lungo e con attenzione, e a lungo sostano. Il vento soffia dritto, la fiamma si piega leggermente, folli raggi di luce lunare attraversano sia il pavimento sia la parete, e incontrandosi macchiano i volti chini, assorti, i volti che, cercandosi i dormienti, trovano la loro gioia segreta. Al sicuro, il cuore della casa batte orgoglioso. Lunghi anni, sospira lui, di nuovo mi hai trovato. Qui, mormora lei, mentre dormivo, mentre leggevo in giardino, mentre ridevo e facevo rotolare le mele in solaio, qui abbiamo lasciato il nostro tesoro. Chinandosi, la loro luce mi fa aprire le palpebre. Al sicuro, al sicuro! Il battito della casa pulsa all'impazzata. Svegliandomi grido. È questo il vostro tesoro nascosto? La luce nel cuore? Collegio femminile visto da fuori. La luna, di un bianco piumato, non consentiva al cielo di imbrunire. Durante la notte i fiori in boccia del castagno erano bianchi nel verde e vago il sedano selvatico nei prati. Non verso terra tartara né quella araba tirava il vento dei chiostri di Cambridge, placato come in sogno fra le nuvole grigio-azzurre sui tetti di Newan. Là in giardino, se aveva bisogno di spazio per passeggiare, poteva trovarlo fra gli alberi. E poiché solo visi di donna avrebbero potuto incontrare il suo viso, lei poteva mostrarlo vuoto, indistinto, e spiare in stanze dove a quell'ora, vuote e indistinte, le palpebre bianche chiuse sugli occhi, le mani senza anelli distese sulle lenzuola, dormivano molte donne. Tuttavia, qua e là, un lume era ancora acceso. Un lume doppio si sarebbe potuto immaginare nella stanza di Angela, vedendo come Angela stessa fosse luminosa, e luminoso il riflesso di lei nel quadrato della finestra. La sua intera figura era perfettamente delineata e forse anche quella della sua anima. Il vetro infatti presentava un'immagine senza tremori, bianco e oro, pantofole rosse, capelli chiari con qualche pietra azzurra a mo' di fermaglio e non un'increspatura o un'ombra a interrompere il morbido bacio di Angela al suo riflesso, quasi che lei fosse lieta di essere se stessa. A ogni modo era un momento lieto, un quadro luminoso appeso nel cuore della notte, un santuario scavato nel buio notturno. Strano davvero possedere questa prova visibile della giustezza delle cose, quel giglio che fluttua perfetto sullo stagno del tempo, intrepido, come se fosse sufficiente questo riflesso. Meditazione che tradì girandosi di spalle, ed ecco che il vetro non conteneva più nulla, o giusto la testata in ottone del letto, mentre lei, correndo di qua e di là, rassettando e muovendosi veloce, si era trasformata in una donna a casa propria, mutando poi nuovamente, storcendo le labbra su un libro nero e tenendo il segno col dito con quella che di sicuro non poteva definirsi una salda presa sulle scienze economiche. Solo che lei, Angela Williams, era di Newham, con lo scopo di guadagnarsi da vivere. E non poteva dimenticare, neanche nei momenti di adorazione appassionata, gli assegni di suo padre a Swansea. Sua madre che faceva il bucato nel retro della cucina, vestitini rosa stesi fuori ad asciugare, segni che neppure il giglio fluttua perfetto sullo stagno e ha un nome scritto su un cartoncino, come chiunque altro. Williams si sarebbe potuto leggere al chiaro di luna e poi accanto, su cartoncini quadrati sulle loro porte, Mary o Eleanor o Mildred, Sarah, Phoebe. Nomi, nient'altro che nomi. La fredda luce bianca li inaridiva e inamidava, finché pareva che l'unico scopo di tutti quei nomi fosse di ergersi marziali nel caso fossero chiamati a spegnere un incendio, reprimere un'insurrezione o superare un esame. Tale il potere dei nomi scritti sui cartoncini appuntati alle porte, tale anche la rassomiglianza per via dei pavimenti, dei corridoi e delle porte delle stanze da letto con una latteria o un convento, un luogo di reclusione o di pena, dove le scodelle per il latte sono fresche e pulite e si fa un gran lavare di biancheria. In quel preciso momento giunse una risata sommessa da dietro una porta. Una pendola dal suono impettito batté le ore, una volta, due. Bene, se la pendola stava impartendo i propri ordini, essi vennero disattesi. Incendio, insurrezione, esame rimasero tutti seppelliti sotto la coltre di quella risata, o delicatamente divelti il suono che sembrava risalire come tante bollicine dagli abissi e soffiare gentilmente lontano le ore, le regole e la disciplina. Il letto era coperto di carte da gioco, Sally era seduta in terra, Elena su una sedia e la cara Berta si scaldava le mani davanti al camino. Williams entrò sbadigliando. «Perché è una cosa completamente e intollerabilmente da condannare?» disse Elena. «Da condannare?» fece eco Berta, poi sbadigliò. «Non siamo suore!» L'ho visto entrare di nascosto dal cancello sul retro, con quel vecchio cappello in testa. Loro non vogliono farcelo sapere. Loro? Disse Angela. Lei? Risate. Le carte vennero distribuite, cadendo sul tavolo con le loro facce rosse e gialle, e molte mani vi si tuffarono sopra. La cara Berta, appoggiata con la testa alla sedia, sospirava profondamente, perché sarebbe volentieri andata a letto, ma dato che la notte è un pascolo senza confini, un campo illimitato, dato che ha una ricchezza da forgiare, bisognava infilarsi nel tunnel della sua oscurità e ornarla di gioielli. La notte veniva condivisa di nascosto, il giorno invece brucato da tutto il gregge. Le tende erano tirate su, una nebbiolina leggeva sul giardino. Seduta a terra davanti alla finestra, mentre le altre giocavano, il suo corpo, la sua mente e tutti e due insieme sembravano sospinti in aria, a trascinarsi fra i cespugli. Ah, come desiderava stendersi a letto e dormire! Credeva che nessuno come lei desiderasse dormire. Credeva umilmente, mezzo addormentata, scuotendosi e sobbalzando all'improvviso, che le altre fossero ben sveglie. Quando quelle risero tutte insieme, un uccello cinguettò nel sonno, fuori in giardino. Quasi che il riso, adesso si era appisolata, aleggiasse là fuori come nebbia e si attaccasse con morbidi, elastici brandelli a piante e cespugli, così che il giardino pareva vaporoso e confuso. Poi, spazzati dal vento, i cespugli si sarebbero piegati su se stessi e il bianco vapore sarebbe volato via sul mondo. Da ogni stanza in cui dormivano le donne proveniva questo vapore che si impigliava negli arbusti, simili a nebbia, per volare poi libero all'aperto. Le più anziane riposavano, al risveglio avrebbero immediatamente stretto in mano la bacchetta d'avorio del comando, ma adesso, morbide e incolori, riposando profondamente, giacevano circonfuse dei corpi delle ragazze già sdraiate o raggruppate alla finestra, a riversare in giardino la loro spumeggiante risata, una risata irresponsabile, una risata della mente e del corpo, che spazza regole, ore, disciplina, una risata immensamente fertile, benché informe, caotica, che ornava, si perdeva e infiocchettava i cespugli di rose con brandelli di vapore. «Ah!» sospirò Angela, in camicia da notte davanti alla finestra. Nella sua voce c'era dolore. Sporse la testa fuori. La nebbia ne fu lacerata come se la voce l'avesse divisa in due. Mentre le altre giocavano a carte, lei aveva parlato ad Alice Avery di Bamborough Castle, del colore della sabbia di sera, al che Alice aveva detto che le avrebbe scritto per organizzare una giornata in agosto e chinandosi l'aveva baciata, o almeno le aveva toccato la testa con la mano, mentre Angela, del tutto incapace di rimanere ferma, come una persona il cui cuore fosse posseduto da un mare in tempesta, si era messa a camminare su e giù nella stanza, testimone di una tale scena, aprendo le braccia per sfogare l'eccitazione, lo sbalordimento per l'incredibile contorcersi dell'albero miracoloso con il suo frutto d'oro in cima. Non le era forse caduto tra le braccia? Lo stringeva ardente al petto, una cosa da non toccarsi, da non pensarci né parlarne, ma da lasciar ardere dov'era. Poi, lentamente riponendo qui le calze, là le pantofole, ripiegando con cura la sottoveste, Angela, il cui cognome era Williams, si era resa conto che, come poteva esprimerlo, dopo tanto scuro macinare di miriade di secoli, c'era una luce in fondo al tunnel, c'era vita, c'era il mondo, davanti a lei si aprivano tutte cose positive, tutte amabili. Era stata questa la sua scoperta. Perciò, come ci si potrebbe stupire se, stesa a letto, lei non riusciva a chiudere gli occhi? Qualcosa glieli schiudeva irresistibilmente, se nella piatta oscurità la sedia e il cassettone assumevano consistenza e lo specchio appariva prezioso con il suo livido rimando al giorno. Succhiandosi il pollice come un bambino, aveva compiuto 19 anni a novembre, si era abbandonata in questo mondo piacevole, in questo mondo nuovo, il mondo alla fine del tunnel, finché il desiderio di guardarlo o di tenerlo a bada l'aveva spinta, gettate via le coperte, a portarsi alla finestra e là, contemplando il giardino su cui la nebbia aleggiava, con tutte le finestre aperte, una delle quali di un azzurro impetuoso, con qualcosa che mormorava in lontananza, il mondo, naturalmente, e il mattino che arrivava, là gemette: «Ah!» come per un dolore.
And then, some time later, the same question was asked in a slightly different form. They were asked, what do little girls like to do?
Love.
vecchia sul muro. Probabilmente è stato a metà gennaio di quest'anno quando per la prima volta ho alzato gli occhi e visto la macchia sul muro. Per fissare una data è necessario ricordare ciò che si è veduto. Così ora penso al fuoco, al velo immobile di luce gialla sulla pagina del libro, ai tre crisantemi nella coppa tonda di vetro sulla mensola del camino. Sì, doveva essere inverno e avevamo appena preso il tè, perché ricordo che stavo fumando una sigaretta quando ho alzato gli occhi e visto per la prima volta la macchia sul muro. Guardavo attraverso il fumo della sigaretta e lo sguardo si posò per un istante sul carbone che bruciava e mi tornò in mente la vecchia fantasia della bandiera cremisi che sventola sulla torre del castello e pensai a un corteo di rossi cavalieri su per le pendici di una roccia nera. Con un certo sollievo, la vista della macchia interruppe la fantasia, che è una vecchia fantasia, una fantasia automatica, forse risalente all'infanzia. La macchia era una macchia piccola, tonda, nera sul muro bianco, più o meno a 10 o 11 centimetri dalla mensola del camino. Come fanno in fretta i pensieri a sciamare intorno a un nuovo oggetto, sollevandolo appena, come formiche che trasportano febbrilmente un filo di paglia, che poi abbandonano. Se quella macchia era stata prodotta da un chiodo, non poteva essere per un quadro, ma casomai una miniatura. La miniatura di una signora coi riccioli bianchi incipriati e incipriate le gote e con le labbra simili a garofani rossi. Una crosta, naturalmente, perché le persone che avevano questa casa prima di noi avrebbero scelto un quadro così, un vecchio quadro per una vecchia stanza. Erano persone del genere, gente interessante, e io penso spesso a loro nei posti più strani, perché non li rivedrò mai più. Mai più saprò che cosa gli è successo. Decisero di lasciare questa casa perché intendevano cambiare stile di arredamento, così disse lui. E stava anche per dire che a suo modo di vedere l'arte dovrebbe essere sorretta dalle idee, quando fummo separati, come accade di esserlo dalla vecchia lady che sta versando il tè o dal giovane uomo in procinto di colpire la palla da tennis nel giardino di una villa fuori città, quando si passa in treno. Ma per quel che riguarda la macchia non sono sicura. Non credo sia stata prodotta da un chiodo. È troppo grande, troppo tonda. Potrei alzarmi, ma se mi alzassi e andassi a vedere, scommetto 10 a 1 che non sarei in grado di dirlo con certezza, perché una volta che una cosa è fatta, nessuno sa dire come è accaduto. Ah, Dio mio, il mistero della vita, l'imprecisione del pensiero, l'ignoranza dell'umanità. Per mostrare quanto poco controllo abbiamo su ciò che possediamo, che faccenda casuale sia la vita con tutta la nostra civiltà, lasciatemi rifare il conto di alcune cose perdute nel corso di un'esistenza, cominciando, perché questa sembra sempre la più misteriosa delle perdite, quale gatto se li mangerebbe, quale topo li rosicchierebbe? Con tre cestini azzurro chiaro, pieni di attrezzi per rilegare i libri. E poi le gabbiette per gli uccelli, i cerchi di ferro, i pattini d'acciaio, il secchio per il carbone in stile Regina Anna, il biliardino, l'organetto, tutto sparito, anche i gioielli. Opale smeraldi, finiti in mezzo alle radici delle rape, tutto un gran affare a scavare e livellare, per esserne certi. Il miracolo è che io abbia ancora dei vestiti addosso, che al momento sia seduta in mezzo a dei mobili solidi, perché se si vuole paragonare la vita a qualcosa, bisognerebbe pensare di essere scagliati in metropolitana alla velocità di 100 km orari, atterrando dall'altra parte senza più una singola forcina tra i capelli. Sparati ai piedi di Dio completamente nudi, catapultati su prati di asfodeli, simili a pacchi postali sballottati su e giù, con i capelli al vento come la coda di un cavallo da corsa. Sì, questo sembra esprimere la rapidità della vita, il perpetuo spreco e il suo rimedio, tutto a caso, tutto confuso. Ma dopo la vita, il lento strappo dei grossi steli verdi finché il calice del fiore, capovolgendosi, ci inonda di luce rossa e purpurea, perché, in fin dei conti, non potremmo nascere di là come si nasce qui, inermi, senza parole, incapaci di mettere a fuoco lo sguardo, annaspando nell'erba, ai piedi dei giganti. quanto a definire gli alberi, gli uomini e le donne, o se perfino tali cose esistano, non si sarà in grado di farlo prima di 50 anni o giù di lì. Nient'altro ci sarà che spazi di luce e tenebra, intervallati dai grossi steli, e forse più in alto delle chiazze a forma di fiori di un colore indistinto, rosa pallido, azzurro, che col passare del tempo diventeranno più definite, diventeranno non so cosa. Eppure quella macchia sul muro non è per niente un buco. Potrebbe anche essere stata causata da un qualche cosa di nero e tondo, come un piccolo petalo di rosa rimasto dall'estate scorsa. E io, che non sono una casalinga molto attenta, guardate per esempio la polvere che c'è sulla mensola del camino, la polvere che si dice seppellì Troia per 3 volte, solo frammenti di terracotta decisamente ribelli all'annientamento, come si può ben credere. L'albero fuori della finestra bussa dolcemente al vetro. Voglio pensare in silenzio, con calma e agio, senza essere interrotta, senza dovermi alzare dalla sedia, scivolando con facilità da una cosa all'altra, nessuna sensazione di ostilità, di intralcio. Voglio affondare sempre più giù, lontano dalla superficie, con i suoi fatti rigidamente separati. Per rimettermi in piedi, lasciate che afferri la prima idea che passa. Shakespeare, ma sì, può andar bene lui come chiunque altro. Un uomo piazzato in poltrona che guarda il fuoco, così, una pioggia continua di idee scroscia nella sua mente da un cielo altissimo. Appoggia la fronte sulla mano e la gente, guardando dentro dalla porta aperta, la scena si suppone abbia luogo una sera d'estate, ma che noia questa fantasia storica. Non mi interessa affatto, vorrei potermi imbattere in una traccia di pensieri piacevoli, una traccia che indirettamente rifletta su di me un certo credito, perché sono questi i pensieri migliori, molto frequenti nelle teste delle persone modeste color grigio topo, le quali davvero credono che a loro non piace sentirsi lodate. Non sono pensieri che ci elogiano direttamente, ed è la loro bellezza, sono pensieri come questo. E così entrai nella stanza. Stavano parlando di botanica. Raccontai di aver visto un fiore che cresceva su un cumulo di polvere nel sito di una vecchia casa di Kingsway. Il seme, dissi, deve essere stato piantato durante il regno di Carlo I. Che fiori crescevano durante il regno di Carlo I? Domandai, ma non ricordo la risposta. Fiori alti con frange purpuree, probabilmente, e così via. Tutto il tempo abbellisco nella mente l'immagine che ho di me, con amore, in segreto, senza adorarla apertamente, perché se lo facessi mi smaschererei da sola e stenderei la mano per proteggermi con un libro. In effetti è strano come venga istintivo proteggere la propria immagine dall'idolatria o da qualsiasi altra manipolazione che possa renderla ridicola o troppo diversa dall'originale per poter essere ancora credibile. O forse non è così strano, dopo tutto. È una questione di grande importanza. Supponiamo che lo specchio si rompa, l'immagine scompare e la romantica figura tutta circondata dalla profondità di verdi foreste non c'è più, ma rimane solo quel guscio vuoto di persona che gli altri vedono. Come diventa sfittico, piatto, desolato, nudo il mondo. Un mondo invivibile. Quando, sull'omnibus e in metropolitana, ci guardiamo in faccia, noi guardiamo in uno specchio, il che spiega la vaghezza, la luce vitrea dei nostri occhi, e i romanzieri in futuro si renderanno conto sempre di più dell'importanza di tali riflessi, perché naturalmente non c'è un solo riflesso, ma un numero quasi infinito. Quelle sono le profondità che esploreranno, quelli i fantasmi che inseguiranno, lasciando sempre di più fuori dalle loro storie la descrizione della realtà, dandone per scontata la conoscenza, come facevano i greci e forse Shakespeare. Ma queste generalizzazioni non hanno alcun valore. Basta il suono militaresco della parola, fa venire in mente articoli di fondo, membri del governo, quell'intera classe di cose che da bambini si pensava fosse la cosa in sé, la cosa comune, concreta, da cui non ci si poteva allontanare se non a rischio di un'indicibile dannazione. Le generalizzazioni, in qualche modo, riportano alla memoria le domeniche londinesi, le passeggiate della domenica pomeriggio, i pranzi domenicali e anche una certa maniera di parlare dei morti, di abiti e abitudini,
come quella di sedere tutti insieme in una stanza fino a una certa ora, anche se non piaceva a nessuno. C'era una regola per ogni cosa. La regola per le tovaglie in quel particolare periodo era che fossero di un tessuto a piccoli riquadri gialli, come si possono vedere nelle foto dei tappeti nei corridoi dei palazzi reali. Tovaglie di diversa fattura non erano vere tovaglie. Come era sconvolgente e tuttavia meraviglioso scoprire che queste cose concrete, i pranzi e le passeggiate domenicali, le case di campagna e le tovaglie, non erano del tutto cose concrete, perché erano di fatto mezzi fantasmi, e la dannazione che colpiva chi dubitava di loro era solo un senso di illecita libertà. Mi chiedo, che cosa ha preso ora il posto di quelle cose comuni e concrete? Forse gli uomini, se sei una donna, il punto di vista maschile che governa le nostre vite, che fissa la norma e compila l'almanacco Whitaker con il registro delle precedenze, quel punto di vista che, immagino, dopo la guerra è diventato un mezzo fantasma per molti uomini e donne e presto, si spera, verrà deriso e gettato nell'immondezzaio, dove finiscono i fantasmi, le credenze di Mogano e le stampe di Landseer, dei e demoni, l'inferno e così via, lasciandoci tutti con un inebriante senso di illecita libertà, ammesso che la libertà esista. A seconda della luce, la macchia sul muro in realtà sembra sporgere dalla parete. Non è del tutto tonda, non sono sicura, ma sembra gettare un'ombra percepibile, suggerendo che se passassi il dito su quella striscia di muro, a un certo punto risalirei e ridiscenderei una piccola gobba, una gobbetta liscia come quei tumuli dei South Downs che sono, dicono, tombe o insediamenti. Dei due preferirei che fossero tombe, inclinando alla malinconia come la maggior parte degli inglesi e trovando naturale, al termine di una passeggiata, pensare alle ossa adagiate sottoterra. Deve esserci qualche libro sull'argomento e qualche archeologo deve aver seppellito quelle ossa e dato loro un nome. Mi chiedo, che tipo di uomo è un archeologo? Per lo più colonnelli in pensione, direi, che guidano squadre di attempati operai a esaminare lassù in cima zolle di terra e sassi, intrattenendosi in corrispondenza con il clero dei dintorni, le cui lettere, aperte all'ora di colazione, li fanno sentire importanti. E se per confrontare le punte di freccia è necessario attraversare il paese per andare in città, è un'occorrenza piacevole tanto per loro quanto per le loro anziane mogli, che desiderano fare la marmellata di prugne o pulire a fondo lo studio, avendo tutte le ragioni per tenere eternamente aperta la grande questione se trattasi di insediamento o tombe, mentre lo stesso colonnello si sente piacevolmente filosofico nell'accumulare prove in favore di entrambe le ipotesi. È vero che in definitiva propende per l'insediamento e che, essendo contraddetto, redige un pamphlet che è sul punto di leggere a raduno periodico dell'associazione locale, quando un colpo lo stende e i suoi ultimi pensieri coscienti non sono per la moglie o il figlio, ma per l'insediamento e quella punta di freccia ora conservata in una vetrina del museo locale, insieme al piede di un'assassina cinese, a una manciata di chiodi elisabettiani, molte pipe Tudor di argilla, un frammento di terracotta romana e il bicchiere da vino da cui beve Nelson, a testimoniare davvero non so che cosa. No, no, niente è provato, niente è conosciuto, e se in questo preciso momento mi alzassi per accertarmi che la macchia sul muro in realtà è, cosa vogliamo dire, la testa di un gigantesco vecchio chiodo piantato 200 anni fa che ora, grazie al paziente sfregare di molte generazioni di cameriere, è riemersa fuori dallo strato di pittura e sta dando la sua prima occhiata alla vita moderna, vedendo una stanza dai muri bianchi illuminati dal fuoco. In cosa guadagnerei? In conoscenza? In materia per ulteriori speculazioni? Posso pensare sia seduta sia in piedi. E che cos'è la conoscenza? Cosa sono i nostri uomini di cultura, se non i discendenti di streghe ed eremiti che accovacciati nelle grotte e nei boschi distillavano erba, interrogavano i topi ragno e trascrivevano il linguaggio delle stelle? Li onoriamo sempre meno, via via che le nostre superstizioni diminuiscono e cresce in noi il rispetto per la bellezza e la forza della mente. Sì, potremmo immaginare un mondo veramente piacevole, un mondo quieto, vasto, con fiori rossi e azzurri nei campi aperti, un mondo senza professori, specialisti o guardiani, con profili da poliziotto, un mondo che si potrebbe tagliare a fette con il pensiero come un pesce taglia l'acqua con le pinne, cibandosi degli steli delle ninfee, rimanendo sospeso sopra nidi di bianche uova di mare. Come è tranquillo qua giù, radicati al centro del mondo, guardando in alto attraverso l'acqua grigia, con i suoi improvvisi lampi di luce e i suoi riflessi, se non fosse per l'almanacco Whitaker, se non fosse per il registro delle precedenze. Bisogna che salti su e veda io stessa che cosa realmente sia quella macchia sul muro. Un chiodo, un petalo di rosa, una crepa nella parete? Ecco di nuovo la natura con il suo vecchio giochetto dell'autoconservazione. Questo filo di pensieri, lei si rende conto, minaccia di diventare un mero spreco di energia, addirittura uno scontro con la realtà, perché chi sarà mai in grado di alzare un dito contro il registro delle precedenze dell'almanacco Whitaker? L'arcivescovo di Canterbury è seguito dal Lord Cancelliere e a questo segue l'arcivescovo di York. Ognuno segue qualcun altro. Questa è la filosofia del Whitaker e la cosa più importante è sapere chi segue qui. Il Whitaker lo sa e tu lascia che questo ti conforti, come consiglia la natura, invece che farti arrabbiare. E se non ti conforta, se devi proprio fare a pezzi quest'ora di pace, pensa alla macchia sul muro. Capisco il gioco della natura, il suo spingerci all'azione come mezzo per cessare ogni pensiero che minacci di dare piacere o dolore. Da qui, immagino, viene il nostro leggero disprezzo per gli uomini d'azione, uomini che noi supponiamo non pensino. Comunque non c'è niente di male nel mettere un punto a pensieri sgradevoli guardando una macchia sul muro. E adesso che davvero vi ho fissato sopra lo sguardo, mi sento come se mi fossi aggrappata a una zattera in mare. Avverto un confortante senso di realtà che all'istante trasforma i due arcivescovi e il loro cancelliere in ombre di ombre. Ecco qualcosa di definito, di reale. Così, risvegliandoci da un incubo nel cuore della notte, accendiamo in fretta la luce e rimaniamo sdraiati, in adorazione della cassettiera, in adorazione della solidità, della realtà, del mondo impersonale che è prova di un'altra esistenza, oltre alla nostra. Questo è ciò di cui vogliamo essere sicuri. Il legno è una cosa piacevole a cui pensare. Viene dagli alberi, e gli alberi crescono. E noi non sappiamo come crescano. Per anni e anni essi crescono, senza fare caso a noi, nei prati, nei boschi, lungo i fiumi, tutte cose a cui è piacevole pensare. Sotto di loro le mucche agitano la coda nei caldi pomeriggi. I fiumi vengono dipinti così verdi che quando una gallinella d'acqua vi si tuffa, ci aspettiamo di vederla riapparire con le piume tutte verdi. Mi piace pensare ai pesci fermi controcorrente, simili a bandiere al vento, e agli insetti d'acqua che irrigano lentamente cupole di fango sul letto del fiume. Mi piace pensare all'albero in sé, prima alla sensazione solida e asciutta di essere legno, poi al turbine della tempesta e dopo ancora al lento, delizioso fluire della linfa. Mi piace anche pensarlo nelle notti d'inverno, quando sta ritto in un campo vuoto, con tutte le foglie accartocciate, nessuna parte tenera esposta ai proiettili d'acciaio della luna, un pennone nudo su una terra che rotola, rotola tutta la notte. Il canto degli uccelli deve risuonare forte e strano in giugno, e come devono sembrargli fredde le zampe degli insetti, mentre avanzano laboriosamente fra le pieghe della corteccia o si scaldano al sole sotto la delicata tenda verde delle foglie, guardando dritto davanti a sé con i loro sfaccettati occhi rossi. Una a una le fibre si spezzano sotto l'immensa pressione fredda della terra, poi viene l'ultima burrasca e, cadendo, i rami più alti ritornano di nuovo dentro la terra. Anche così la vita non è finita. Per un albero ci sono ancora milioni di vite pazienti e vigili in tutto il mondo, nelle camere da letto, sulle navi, sui marciapiedi o in stanze private, dove uomini e donne siedono a fumare dopo il tè. È pieno di pensieri sereni, di pensieri gioiosi, quell'albero. Mi piacerebbe prenderli uno a uno separatamente, ma qualcosa si intromette. Dove ero? Di cosa si trattava? Di un albero? Un fiume? Dei Downs? Dell'almanacco Whitaker? Dei campi di Asfodeli? Non ricordo più niente. Tutto si muove, cade, scivola, svanisce. C'è un vasto rivolgimento della materia. Qualcuno è ritto sopra di me e dice: «Esco a comprare il giornale». «Sì?» «Anche se non serve comprare i giornali». «Non succede mai niente. Accidenti a questa guerra. Dio la maledica, la guerra. Comunque, non vedo perché dovremmo avere una lumaca sul muro». «Ah, la macchia sul muro! Era una lumaca!»
Martedì. Lento e indifferente, scuotendo con disinvoltura lo spazio fra le ali, sicuro della propria direzione, l'airone passa sulla chiesa, basso nel cielo. Bianco e distante, assorto in se stesso, senza sosta, copre e scopre il cielo, si muove e resta. Un lago? Cancella le sue rive. Una montagna? Oh, perfetta! Il sole ne indora le pendici. Giù precipita. Ed ecco le felci, o le piume bianche, per sempre, per sempre. Desiderare la verità, aspettarla, distillare laboriosamente poche parole, desiderare sempre, un grido si leva a sinistra, un altro a destra, ruote che sferragliano divergenti, omnibus ammassati in conflitto. Sempre desiderare, l'orologio assicura con 12 colpi netti che a mezzogiorno, la luce sparge scaglie dorate, sciamani bambini. Desiderare sempre la verità. Rossa è la cupola. Dagli alberi pendono monete. Il fumo fila dai comignoli. Guaiti urla, grida. Vendo ferro! E la verità? Convergenti verso lo stesso punto, piedi di uomini e donne, incrostate di nero o d'oro. Che tempo nebbioso. Zucchero? No, grazie. Il bene comune del futuro. Il caminetto lancia sprazzi di luce, rendendo rossa la stanza, ma non le figure nere con gli occhi brillanti, mentre fuori un furgone scarica merci. Miss, vattela a pesca, bevi un tè al suo tavolo, la vetrina protegge le pellicce.
ondeggianti, leggeri come foglie, lasciati andare negli angoli, volando sulle ruote, schizzati d'argento, a casa o non a casa, raccolti, dispersi, sprecati in singoli pezzi, spazzati di qua e di là, strappati, affondati, radunati. E la verità? Ritrovarsi ora davanti al camino, sul bianco quadrato di marmo, dalle profondità di avorio, le parole, sorgendo, spargono la loro nerezza, sbocciano e penetrano. Il libro è caduto, nella fiamma, nel fumo, nelle scintille improvvise, oppure adesso, viaggiando, il quadrato di marmo sospeso, con sotto i minareti e i mari dell'India, mentre lo spazio scorre azzurro e le stelle splendono, la verità o contenti adesso di stare vicini? Lento e indifferente l'airone ritorna, il cielo vela le stelle, poi le snuda.